Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo nuovo appuntamento che ci porta a conoscere l'opera Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Ferdinando Camon nasce nel 1935 in un piccolo paese di campagna presso Montagnana in provincia di Padova. Collabora come giornalista a vari quotidiani, attento osservatore della realtà politica e sociale contemporanea. Un altare per la madre, scritto 7 mesi dopo la morte di sua madre nel 1978, chiude con forte senso poetico quello che Ferdinando Camon ha chiamato ciclo degli ultimi. Un mondo in cui Camon è nato, che ha odiato e amato, ma solo l'amore è rimasto in un altare per la madre, canto per la madre morta, per la sua vita dura, per i suoi gesti minimi, per i suoi sacrifici, che dopo la morte non resta che onorare in una forma che è insieme religiosa e sociale. Così il padre ricostruisce l'edificio nel luogo in cui la madre ha salvato la vita d'un partigiano, e dentro l'edificio realizza con le sue mani un altare di rame, destinato a diventare poi addirittura l'altare consacrato per dire messa. Vincitore del premio Strega 1979, tradotto in 22 paesi, considerato uno dei libri più significativi del dopoguerra italiano, Un altare per la madre ha il sapore ed il ritmo del racconto orale, con le frasi incise sulla pagina. L'altare in rame che il padre e marito costruirà fra mille difficoltà. L'incipit del romanzo sembra la scena di un film, grazie alle poche misurate parole che l'autore usa per introdurre il lettore in una sequenza narrativa di rara bellezza ed efficacia. Un campo di grano, un volo d'uccelli, una bara che ondeggia trasportando una donna, una madre, che non aveva mai avuto in vita una camminata diritta.
Davanti alla chiesa si era formata una piccola folla, ragazzi, donne e uomini di tutte le età, che si andavano raggruppando secondo i gradi di parentela o secondo il caso. Io mi sono ritrovato solo e ultimo. Alcuni ragazzi hanno sollevato la bara a spalla e si sono avviati attraverso la campagna, gli altri dietro in fila indiana. Si percorreva un sentiero stretto e polveroso, di terra sabbiosa, fra spianate di frumento infestato di papaveri. Intorno si vedeva più rosso che giallo e si sentiva un forte odore di erbaglia verde fermentata al sole. In alto volavano in cerchio le lodole, poche e solo qualcuno cantava. Le altre volevano scendere ma erano disturbate dalla presenza umana. Passati gli uomini, aspettavano ancora un poco, poi si lasciavano cadere a piombo come sassi, ma senza tonfo. Un metro prima di sfracellarsi al suolo aprivano le ali e facevano due sbattiti, il sufficiente per salvarsi, poi trottavano via infilando il collo tra i gambi di frumento. La bara avanzava ondeggiando. Io pensavo a mia madre. Mi sembrava giusto che la bara ondeggiasse. Mia madre non aveva mai avuto un'andatura dritta. Era sempre piuttosto stanca. Parlava poco mentre lavorava e ogni tanto smetteva per andarsi a sedere sotto le vigne, all'ombra, senza fiatare, chinando la testa. Così rannicchiata, pregava in silenzio. Ogni tanto si passava la lingua sulle labbra per inumidirle, Poi si asciugava la fronte e le guance e la bocca con un fazzoletto che non era mai un fazzoletto. Poteva essere il sacchetto del sale, ormai vuoto e appena lavato, o le fasce dell'ultimo figlio ancora conservate, o una straccia pulita presa da qualche cassetto. Non buttava mai via niente. Credeva che le gare strette con le fasce e le gambe dei neonati servisse a raddrizzarle. Prima di alzarsi da tavola, controllava con uno sguardo che non restassero avanzi e non venissero buttati via. Beveva il fondo dei bicchieri, metteva la minestra avanzata in credenza, perché le mosche non ci passeggiassero sopra. Un angolo della credenza era sempre occupato dagli avanzi messi via da lei. Quando qualche bambino aveva fame, lei apriva lo sportello e mostrava con un sorriso quegli avanzi, secchi e duri. Parevano pietre antiche nella bacheca di un museo. Risparmiava su tutto. Recuperava le monete ingoiate dai suoi figli. In campagna i bambini giocavano sulla sabbia con le monetine. Per avere le mani libere mettevano in bocca le monetine che avanzavano. Le tasche erano sempre rotte e ogni tanto qualcuno ne ingoiava una. La sentiva varcare la soglia delle tonsille, grande come un boccone troppo grande, strabuzzava gli occhi e diventava pallido. La moneta faceva uno sforzo e si rovesciava di là. Scendeva lentamente, strisciando come uno stantuffo nel cilindro. Il bambino smetteva di giocare, veniva dato per sconfitto e andava subito a cercare la madre, per strada, sui campi, in casa, dov'era. Da quel momento entrava sotto custodia, veniva vegliato giorno e notte. Non perché stesse male, ma per recuperare la moneta. Si aspettava con ansia che gli occorressero i bisogni e si teneva pronto un boccale di ferro. Quando gli occorreva, lui si accucciava sul pitale e la madre gli stava dritta al fianco come una sentinella. Se usciva la moneta, batteva contro il pitale e faceva uno scocco metallico, rame contro ferro. Il bambino lo sentiva per primo e immediatamente scappava. La madre, tutta allegra, alzava il pitale e teneva d'occhio la monetina luccicante. Andava sotto la pompa e con gli spruzzi d'acqua la recuperava, separandola dal resto come fanno i cercatori d'oro. Le monete valevano più di quel che valevano. Tutto ciò che si comprava lo si pagava in natura, con gli scambi, e la gente non aveva mai denaro per le mani, se non ogni tanto quelle monete rosse di rame che venivano tenute come un ostaggio, da guardare di continuo, che non scappi.
Non vi sono lacrime, non vi sono parole di troppo per la morte della madre nel mondo contadino che pensa che la morte fa parte della vita. E chi pensa così non muore, perché il suo ricordo rimane scolpito nella memoria di coloro che rimangono e di quelli che vengono dopo. Mio padre vuole sempre sapere tutto. In questo modo entra in scena l'altra figura genitoriale, taciturno ma curioso rappresentante di quel mondo contadino, quello veneto in particolare. Un mondo contadino immobile, fatto di valori antichi, dotato di un'umanità di persone umili, di povere condizioni, ma dignitose nella loro fisicità e nella loro sana moralità di principi che si amalgamano con il lavoro dei campi. Ecco qui introdotte le due figure genitoriali. Una madre contadina di umili origini che ha nome Elena e un padre dalle mani callose ma dal cuore semplice, concreto come la terra che lavora e quasi privo della parola parlata e scritta, perché quasi analfabeta. Il padre e la madre, figure destinate a rimanere simboli di riferimento per le cose che contano, per quello che dicono e non dicono, per i loro silenzi, con cui accompagnano il lavoro quotidiano della terra che dà loro da vivere.
Si arriva finalmente al cimitero e si entra per la stradetta fiancheggiata da due file di cipressi. Sopra il portone d'ingresso c'è un arco di mattoni coperti di malta con una scritta rossa in latino. Credo che nessuno in paese sappia cosa vuol dire, tranne mio padre che lo ha chiesto al prete. Per le strade raccoglie i tocchi di carta che trova e li porta a casa. Se sono bagnati li asciuga sul focolare, poi li stira col palmo della mano e li legge uno per uno. Gli interessano tutti. Pezzi di giornale, lettere buttate via, conti della spesa. Da due parole è capace di ricostruire una notizia. Da una illustrazione si immagina la trama di un film. Da un conto della spesa capisce chi può averla fatta. Il giorno dopo tornai per fare compagnia al padre. Era solo. In un angolo della cucina accanto alla finestra. Anzi, non era solo, perché la stanza era piena di bambini, 5 o 6. Ma era pensieroso, non sentiva le voci intorno. Forse piangeva. Guardando la bocca non si poteva capire. Gli domandai se voleva che restassi con lui. Restai un poco lì attorno. Lui continuava a parlare piano. Forse era meglio che uscissi a trovare mio fratello. Camminai a caso, ma ora capisco che mi guidava un istinto. Mio fratello non poteva essere lontano da casa. Infatti era lì vicino, solo, che zappava la terra con aria stanca, a testa bassa. Mi fermai senza parlare, a qualche passo da lui, ed ebbi l'impressione che mi stesse aspettando e avesse sentito la mia presenza. Smise di lavorare e rimase un po' così, a testa bassa, senza fiatare, come sopra pensiero. Poi parlò fra sé, ma a voce abbastanza alta perché sentissi anch'io. «Bisogna trovare una foto!»
La ricerca della foto presenta grosse difficoltà, perché la madre non compare mai in primo piano e spesso il suo viso risulta nascosto da un'ombra o da un fazzoletto.
Che strano, non avevamo neanche una foto della madre. Quel volto, che ricordavo in ogni particolare, in ogni ruga, in ogni capello, non era testimoniato da niente. Non c'era più. Di esso non esisteva ancora che il sorriso della bocca e, in qualche immagine, degli occhi. Non avevamo nessun mezzo per ricostruirlo. Nessun punto da cui partire. Il volto più conosciuto, più presente della nostra vita era, come dire, il meno certo. Noi stessi, sui figli, non avremmo saputo dire più di quanto dicevano quelle foto. Era, aveva un sorriso e gli occhi, nient'altro. Cioè nulla. Avevamo bisogno di lei per descriverla. Eravamo convinti che lei sarebbe esistita per sempre, come il mondo. Mi ritornò identico il pensiero del giorno prima. Quando noi siamo nati, lei c'era. Faceva parte del mondo. Avrebbe dovuto sparire tutto il mondo per portarla con sé. Era impensabile che si potesse salvare una particella del mondo. Un pesce, una foglia, un topo. E non lei. In quella assurdità era la nostra impotenza. Tutto esisteva ancora, tranne lei.
Di fronte all'impossibilità di scegliere la foto della madre, sarà la fotografa a svilupparne una, con grande stupore da parte del figlio della madre scomparsa, Ferdinando.
Metto sul banco di vetro le foto, domando se può fare un ingrandimento. Lei le prende una per una e le fa passare un attimo sotto una lampada, poi le ammucchia in disparte e trattiene solo l'ultima. Dice: complimenti per la signora, è molto bella. Mette la foto dentro una busta bianca e mi chiede il nome. Elena. Lei dice: sabato è pronto, venga al mattino. Io mi trovo le altre foto in mazzetto, le metto in tasca, ma ho l'impressione di uno sbaglio. In qualche modo quello sbaglio è legato a quel nome, Elena. Ripeto: sabato. E intanto prendo la busta bianca e la apro. C'è dentro una fotografia, quella che la ragazza ha scelto. Guardo e non la riconosco. Mia madre è molto giovane. È una foto di quando era appena sposata. Giro lentamente la foto e sul retro c'è un timbro. Comando, reggimento, fanteria. Il numero del reggimento è illeggibile. È stato timbrato male. Era la foto che mio padre, prima di essere mio padre, si era portato al servizio militare. Forse la guardava ogni sera. È una foto molto bella. Cioè, la donna è molto bella. Complimenti.
C'è un'incapacità quasi del tutto naturale che si ha nel ricostruire un viso amato, pur avendolo ben presente, in tutti i suoi dettagli. Ma la nostra memoria è nei gesti, nei comportamenti, nell'atteggiamento giornaliero, mentre il volto tende a sfumare e solo le fotografie ce lo possono restituire, anche se, ingrandendole, finiscono con il mostrarci un viso che quasi non riconosciamo.
Non avevo mai visto questa foto. Mia madre prima che fosse mia madre. Non riuscirò mai a dire quello che provai. È come se uno, non ancora nato, passasse per la strada e un altro gli dicesse: ecco, tu nascerai da questa signora. Complimenti. E lo lasciasse lì a guardare la sua futura madre, che sarà sua madre, ma per ora è una donna come tutte le altre. Se la perde di vista, non la ritrova più. Questa, dunque, è la ragazza che sarà mia madre. C'è un particolare. Porta un cappello scuro con l'ala larga e ondulata e un nastro chiaro che corre intorno e congiunge la falda alla calotta tonda, curvata su misura della testa. La falda dovrebbe far ombra, e invece il volto è in piena luce. Vuol dire che era illuminato dal basso. Non sorride. La bocca è seria, come attenta. Mi viene in mente che ho detto il nome. Elena. Ma questo è il suo nome vero, quello che noi non usavamo mai, perché tutti la chiamavamo Neni. Perché avevo detto Elena? In qualche modo avevo indicato il suo nome da ragazza, come se sapessi che la sua foto, l'unica foto che veniva accettata per l'ingrandimento in un negozio di città, non poteva essere una foto della Neni. Mi pare che tutto quadri, che non ci sia altro da aggiungere. Riconsegno la foto e chiedo: 3 copie, per favore.
Si chiude qui la prima parte della lettura di Un altare per la madre di Ferdinando Camon. Vi aspettiamo all'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.